Torna Radiazione in festa. Anche quest'anno una 3 giorni di iniziative e concerti organizzata dalla web radio Radiazione dal 22 al 24 luglio presso il parco Milkovic di Padova per combattere il caldo estivo nel verde della città.
Questa non è una città, questo è un vero cesso.
Ah, il signore ha ragione, è un vero cesso.
Però io non lo vedo il paragone, i cessi di oggi sono dei capolavori di architettura, in questa città no davvero.
Oh, magari fanno capolavori, ma dov'è il piacere di un bel bisogno fatto in campagna alle barre del sole o al tramonto sulla riva di un placido fiume?
Ah, ma i tempi sono cambiati, no?
Le ciabe tu l'omru azim, le ciabe che fa il zaman la kinnuhan, hatta innu sa. بإيدين كبار وإيدين صغار مفعول بي بيقسموا ويفرقوا ويقطعوا في عين اللي جابوا واللي جاب أبوه عشان يموت أو ينتهي مطلوب زعيم لشعب حكام وخانون وتوهوا وغيبوا واللي انتبه منه وفغموا له عينه كمموا وسلموا في المعتقل لكلاب جعانة يقطعوا لكنه رغم القهر قام سقر وزام وفي اسبوعين زلزل حصون الجلادين هد النظام فوق راس جميع المفسدين مطلوب زعيم يحمي الحقوق يعدل ما بين الناس تمام زي الفاروق ويكون حنين على الفقير وعلى فاسد يفتري يهدم على دماغه الشقوق ويعلقوا في المشنقة أو يرفعوا على راس خزو مطلوب زعيم ما يقولش عن خواف حكيم ويكون كمان سمعوا سليم يسمع لنبضة قلبنا ويكون مكانه في وسطنا ما يعيش أبدا في القصور والبعض منا للأسف ساكنين قبور يشرب ويأكل أكلنا ويعيش كواحد مننا يسمع لنا ويشور وياخد رأينا وقت الخطر نتلم حوالي كلنا ونضحي وياه بعمرنا مطلوب زعيم عالمسؤولية يكون أمين ويكون جريء ويكون شجاع مش همة وحدة بتاع يعرف يقول للظلم لا ويموت ولا يفرط في حق
علاش ما فيكش النية يا الهدرة يا الهواوية لو كان ما دريتك ليا عمري ما نكون في سجنك محكوم عمري ما نكون في سجنك محكوم هادي زينة بكاني.
Una buona sera a tutti gli ascoltatori, siete su radiazione.info. Oggi è giovedì 9 di febbraio e siete in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte.
Assolutamente sì, e come appunto potrete sentire dalla nostra, dai nostri microfoni, siamo tornate in due a questa, in questa puntata. Ovviamente ci manca il nostro, la nostra terza co-conduttrice, che salutiamo tantissimo e che insomma aspettiamo con ansia, ma comunque i nostri ascoltatori hanno la certezza che anche oggi cercheremo insomma di dare più notizie e insomma spunti di riflessione possibili. E effettivamente la scaletta di oggi sarà molto ricca, anche perché abbiamo, oltre al nostro collegamento insomma che è ormai una certezza, che è quello con Larissa, appunto per avere gli aggiornamenti rispetto a quanto succede nelle repubbliche popolari del Donbass, sotto attacco poi proprio in queste ultime settimane in maniera pesantissima da parte dell'esercito di Kiev e dei suoi servi nazisti. E quindi chiaramente insomma avremo modo con lei di avere aggiornamenti rispetto alla, all'andazzo e alla situazione di insomma di peggioramento dell'aggressione. E poi insomma avremo modo di collegarci invece con Cagliari rispetto invece alla mobilitazione contro le basi NATO, le basi americane presenti e i poligoni nello specifico insomma in Sardegna ne vantano moltissime, e insomma andremo a contattare i compagni di Cagliari proprio per farci dare un po' di aggiornamenti sulla situazione e i prossimi appuntamenti di mobilitazione che insomma sembrano caratterizzare anche la fine inverno primavera del 2017, quindi insomma per dare anche sostegno e insomma prendere spunto ed esempio da quanto avviene anche appunto contro l'imperialismo italiota e i suoi scagnozzi e compari occidentali, andremo insomma a sentire come si sviluppa la situazione di lotta in Sardegna. Quindi insomma puntata.
Sì, faremo un po', scusate, io devo capire questi microfoni, c'era qualche altro conduttore di radiazione che mi insulterà nei prossimi giorni, ma non importa, noi ci proviamo. No, nel senso che appunto alla luce di questo e di questa intervista approfondiremo un po', diciamo, nella puntata di oggi proprio l'imperialismo italiano, che mi viene da dire ci sta anche, visto che domani è il 10 febbraio, che sembra sconnesso, ma sconnesso assolutamente non lo è, nel senso che l'imperialismo italiano, altro che straccione come veniva definito, è sempre stato abbastanza agguerrito e sempre dalla parte ovviamente sbagliata, essendo imperialisti. E quindi anche insomma ricorderemo alla fine della trasmissione sicuramente la giornata della menzogna, che si celebra domani 10 febbraio, un giorno meraviglioso, insomma una ricorrenza necessaria alla borghesia per rivalutare e riportare in auge il fascismo
e giustificare l'occupazione
tutto
presente,
lo schifo che hanno fatto. Senti, non era un'occupazione, per favore, erano poveri italiani e i partigiani jugoslavi, stronzi, brutti,
barbari
e cattivi, barbari, dal nulla hanno ben pensato di eliminarli tutti, ok?
Pensa te.
La storia funziona così. Si sono svegliati svegliarsi una mattina.
E poi soprattutto lo dice Fiorellino, e se lo dice Fiorellino nel film La luna nel fosso,
La luna nel pozzo.
Nel bozzo.
Troppa poca gente nel pozzo, com'è?
La luna sul cazzo.
E via così, di perle di saggezza. Comunque, insomma, è direi che ci sta molto insomma oggi ricordare il ruolo attuale insomma dell'imperialismo italiano nel mondo, proprio anche ricordando quello che è stato l'imperialismo italiano in passato, quello che è stato il fascismo. Ricordiamo sempre che le cose accadono per un motivo, quindi nonostante l'unica maniera per rendere fattibile e possibile una giornata della menzogna come quella di domani è estrapolarla completamente dal suo contesto, diciamo, quindi fare finta che non ci fosse il fascismo che ha invaso la Jugoslavia, che non ci fossero appunto i fascisti ad ammazzare la gente, ma no, erano solo dei poveracci lì per sbaglio, e ovviamente dipingere i partigiani jugoslavi come dei sanguinari, ma questo insomma sappiamo che avviene anche ormai con la resistenza italiana.
Non esatto, fa riferimento agli jugoslavi,
esatto,
ma anche
quella italiana, visto che purtroppo ormai pian piano tutti gli ultimi partigiani, per una questione di tempo, se ne stanno andando, diventa purtroppo sempre più facile tentare di riscrivere la storia e di far passare i partigiani per dei pazzi sanguinari e invece i fascisti per quelli buoni e bravi. Quindi insomma ecco un po' una puntata all'insegna dell'imperialismo italiano ieri, oggi e domani,
speriamo
non per sempre, perché prima o poi insomma fortunatamente già in tante parti del mondo c'è chi sta cercando di fermarlo, non solo quello insomma italiano ma anche i suoi compari, e quindi direi che la puntata di oggi così ci sta benissimo.
Assolutamente.
Direi
che
ospite, aiuto.
Va bene, direi che in attesa insomma di entrare nel merito poi della puntata, lanciamo la nostra sigla.
No, non è vero. Di ancora qualcosa.
Ah, ok, a posto. Quindi,
scusate, ma sono attaccata da un mostro a tre teste in questo momento.
Meno male che siamo una radio e non ci vedono. Che veramente...
No, oddio, che schifo. Meglio che non la vedete, questo insetto che vuole uccidermi. No,
secondo me
scherzando.
È sionista. Comunque,
penso anch'io, dai, che sei capacissima di intrattenere
no,
i nostri.
No, no, ma infatti non è questa.
Io cerco...
Perché no, ma perché mi hai, diciamo, chiuso ogni possibilità di dire cazzate parlando in questa
Vai,
bestia.
Lancia la sigla.
Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Sigla!
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Essere umano, porca puttana, ma mia vita è un
balone. Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono a montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Io cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
وبديت نملك بشوية وقت حتاش خرج ربي ونحشك اللي بيا شفتك ملكتي يا قلبي وديته عيد عليا J'étais assise au bord de l'eau C'était un été à Saint-Joe Soleil, nature, tout était beau Et moi je me la jouais macho Cache, farge, rappé, ou n'hich, kili, bia J'fique, m'lekti, ya qalbé, ou tite, aïd alia على باليش وش كان صاري حكايتي يوم ولا يامات لما راه شيطان علمو لي في صغري ما عرفت لا صح ولا كدوبات وقتاش فرج ربي ونحي الشك اللي بيا شفتك ملكتي يا قلبي وديته بعيد عليا Je savais pas ce qui se passait Depuis que je suis né on me répétait La femme c'est le diable et le péché Est-ce des mensonges ou la vérité
Eccoci nuovamente in diretta alle 20:18 di giovedì 9 febbraio e siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e come appunto stavamo un po' già insomma accennando nella entrata, nell'entrée di questa puntata di oggi e appunto inizieremo come di consueto con gli aggiornamenti rispetto al Donbass e quindi proprio a fronte di alcune notizie che riusciamo insomma che si riescono a reperire solamente su internet perché nessun telegiornale praticamente fa riferimento se non insomma sporadici cenni a quanto invece Poroshenko sta facendo in Donbass proprio in queste ultime settimane in cui proprio è partita un'offensiva pesantissima sicuramente anche per tastare quello che potrà essere insomma la reazione statunitense no? con il cambio di guardia alla Casa Bianca, quindi vedere di ricordare al nuovo inquilino il ruolo strategico che insomma Poroshenko si era accreditato con l'inquilino precedente, no? Rispetto proprio alle relazioni con la Russia. Quindi in questa fase un po' di studio di quanto effettivamente poi Trump porterà avanti le buttade fatte durante le elezioni, durante la fase elettorale, bisognerà vedere insomma proprio come si concretizzerà effettivamente la sua linea. Sicuramente negli Stati Uniti anche c'è una contraddizione tra le varie fazioni della borghesia rispetto alla ricetta da dare alla crisi, non che cambi nella sostanza, perché sempre di guerra si parla, ma nel individuare il nemico che evidentemente possano esserci, insomma, interpretazioni differenti, se la Pechino o Mosca siano in due il rivale migliore su cui concentrare le forze è tutto un po' in ballo rispetto alla politica statunitense. Sicuramente gli alleati nati proprio nel contesto dello sviluppo della contraddizione antagonistica con la Russia, come appunto Poroshenko, mo testano quanto effettivamente il loro ruolo deve essere ridimensionato oppure insomma va sviluppato. Altrettanto interessante in questo senso è anche le altre rivoluzioni più o meno arancioni, Maidan vari, che si stanno sviluppando ad est. E sicuramente insomma anche questo è da considerare all'interno di un'analisi rispetto a quanto insomma si sta rispetto appunto a quello che gli Stati Uniti andranno a svolgere poi nei prossimi anni rispetto al mandato Trump. Comunque, sicuramente al di là di questo che è la cornice in cui, come sempre, va inserita la contraddizione principale, che è per comunque quella tra Poroshenko e quindi gli imperialisti di cui lui si fa portavoce e il popolo del Donbass, andiamo direttamente a sentire la rissa, quindi con la nostra sigla che la introduce, che ci riporta la voce di Mozgovoi, sempre cara decisamente, e che dia speranza anche in questo momento difficile per il popolo del Donbass nella determinazione a resistere. Quindi andiamo a chiamare la rissa, i nostri ascoltatori avranno un attimo di pazienza ascoltando la sigla.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками. We'll be right back.
Eccoci nuovamente in diretta, sempre su radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. È giovedì 9 febbraio, sono le 20:27, siamo in collegamento con Larissa per il consueto appuntamento di aggiornamento rispetto alla situazione appunto delle repubbliche popolari in Donbass. Intanto Larissa, ben arrivata, mi senti?
Alle 6:12 è stato ucciso il...
No, aiuta la linea. Un attimo solo, ascoltatori, un secondo di musica, dovremmo riuscire. Larissa, ci sei? Eccoci, appunto, siamo di nuovo in diretta con Larissa. Purtroppo la tecnologia ogni tanto ci abbandona, ma noi ce la possiamo fare e quindi siamo di nuovo in diretta. Pronto? Larissa, vai pure, scusami. Vai Larissa, mi senti? No, non mi sente. Non mi sente più. Aiuto. Niente. Pronto Larissa, mi senti? No. E allora, niente, facciamo con il metodo nuovo, solito. Larissa, ci senti?
كاس الورف توالي هديتو للضيف اللي جاني صارني من بعيد وصفر صعيب ما قالش كلمه هزتلو تاني عينو حمار وخدودو عكارو حكالي الحنش حاوزو مدارو حاوزو موطنو عزلو ضربو وانا يا دموع ملكو نجالي عشد العار يحنش البلاد سرقتو داري مع شي عباد ياك غير الجبال لا يتلاقاو فهاد الدنيا كلشي فاني عشد العار يحنش البلاد سرقتو داري مع شي عباد ينتمنى النهار نلعب زمار نركسك ونديرك في بلاكار
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, ci scusiamo per i problemi tecnici ma non c'è niente da fare, ci riesce uno su mille ce la fa.
L'altra volta era andata bene, questa giro, volta no.
Non osare dire che è colpa mia, io non c'entro nulla.
No.
Comunque va bene, allora torniamo
alla Manu che era molto brava.
Torniamo alle cose serie e quindi di nuovo ciao Larissa, scusaci per i problemi e adesso la parola è tutta tua.
Ok, quindi io ho cominciato dalla notizia molto tragica, quello che è successo a Donetsk. È stato ucciso il comandante del battaglione somalì di nome Somalì, Mikhail Tolstykh, noto come soprannome Givi. Il comandante Givi è morto nel suo ufficio a causa di un'esplosione in base alle indagini preliminari. La causa sarebbe da imputare ad un colpo di missile anticaro di nome Shmiel, che avrebbe poi dato fuoco all'ufficio. E mattina stessa il presidente della Repubblica Popolare Alexander Zakharchenko, visibilmente scosso perché era un amico molto vicino di Zakharchenko in una breve conferenza stampa ha commentato l'assassinio di uno dei comandanti più fidati nella Repubblica. E adesso proprio le parole di Zakharchenko. Oggi, come è noto a tutti, è stato ucciso in modo infame il comandante di battaglione Givi Mikhail Tolstykh. Le indagini preliminari affermano che si tratta di un attentato. Le indagini sono tuttora in corso e verranno trovati i responsabili. Voglio affermare che in questo momento combattiamo contro un governo che è diventato un'organizzazione terroristica. Non gli riesce di batterci sul campo di battaglia. Tutte le volte che ci hanno provato sono stati accerchiati. Allora ci uccidono in modo vile. Mi rivolgo a tutte le autorità ucraine e ai soldati. Non riuscirete ad uccidere tutti. Noi arriveremo da voi anche da morti e vi uccideremo. Voi stessi ci avete dato il diritto di farlo. Mi rivolgo ora alla comunità internazionale. Ritengo che le autorità ucraine debbano essere inserite nell'elenco delle formazioni terroristiche presenti nel mondo, ha dichiarato Zakharchenko. E quindi sì, questa notizia che è molto, io so che anche qua è passata questa notizia purtroppo solo in internet, ma ecco, e dopo come un volevo dire che da oltre un mese lungo la linea del fronte la pioggia di fuoco è incessante. L'esercito ucraino impiega mortai, artiglieria pesante, lanciarazzi, carri armati per rompere le difese dei forze di milizie popolari, ma i miliziani resistono al scontro e mantengono le posizioni. Da settembre del 2014 è in vigore un accordo per il cessate il fuoco, rinnovato nel febbraio del 2015 tra le autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk in Lugansk e il governo ucraino di Petro Poroshenko, ma non vi è stato un singolo giorno in cui non si siano registrate violazioni della tregua da parte dell'esercito di Kiev, come testimoniano quotidianamente il centro stampa internazionale di Donetsk e il centro di informazione di Lugansk. Accordi sottoscritti a Minsk prevedono la smilitarizzazione del fronte. I calibri superiori ai 100 mm sono vietati ed i relativi armamenti dovrebbero trovarsi a non meno di 50 km dalla linea di contatto, i sistemi di lanciarazzi multipli grad a non meno di 70 km, mentre i sistemi tattici Tornado S, Uragan, Smirch e Tochka U hanno meno di 140 km, ma l'esercito ucraino ha approfittato della tregua per occupare i villaggi demilitarizzati e posizionarvi truppe di artiglieria. Il 18 dicembre scorso le truppe di Kiev lanciarono una violenta offensiva nei pressi della città di Debaltseva, un importante snodo che collega Donetsk a Lugansk, già teatro di sanguinose battaglie e celebre per l'azione che portò al cerchiamento e alla resa di 10.000 militari ucraini. L'esercito di Kiev ha fatto largo uso di artiglieria pesante anche contro quartieri residenziali, prima di far avanzare la fanteria e i mezzi corazzati, ma le milizie popolari sono riuscite a resistere all'assalto, causando gravi perdite e numerosi feriti tra le file ucraine. Il 18 di dicembre 2016 attacco dell'esercito ucraino sul Debaltovo e per risolvere il morale del governo e dell'esercito ucraino si sono avvicendati nel giro di pochi giorni i due falchi della politica estera americana e i padrini d'eccezione del colpo di Stato che ha deposto Yanukovych per insediare un governo disposto ad accettare i diktat di Washington e del Fondo Monetario Internazionale. Stiamo parlando del senatore John McCain e dell'ormai ex vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden. I due funzionari statunitensi hanno rassicurato Poroshenko che il sostegno politico e militare americano all'Ucraina non verrà meno nonostante l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Il senatore degli Stati Uniti John McCain nei pressi di Mariupol, porto strategico sul Mar Azov a pochi chilometri dal fronte, assicura che gli Stati Uniti faranno tutto il possibile per continuare a dare all'Ucraina e al suo esercito ciò di cui hanno bisogno per vincere, anziché invitare al rispetto degli accordi di pace e consigliare moderazione al governo di Kiev per trovare una soluzione ragionevole al conflitto, le dichiarazioni di McCain hanno lo stesso effetto della benzina sul fuoco. L'odio antirusso del senatore ha provocato una nuova riaccensione del conflitto e il fallimento definitivo del percorso di trattative intavolate a Minsk. Secondo Edoardo Sturin, vice comandante delle forze armate della DNR, infatti le ragioni dell'escalation bellica di questi ultimi giorni risiedono proprio nella recente visita dei due funzionari statunitensi in Ucraina. Il 23 gennaio del 2017 continuano i bombardamenti sul Donbass. Nonostante le elezioni di Trump, i miliziani tuttavia sperano che il nuovo presidente statunitense imponga all'Ucraina il rispetto degli accordi di Minsk. Settimana precedente l'esercito ucraino ha bombardato per 15.000 volte il territorio della sola Repubblica Popolare di Donetsk, colpendo indiscriminatamente obiettivi militari e civili. Vengono prese di mira ospedali, edifici residenziali, mercati, miniere e infrastrutture anche a chilometri di distanza da fronte. L'esercito ucraino colpisce indiscriminatamente obiettivi militari e civili anche a chilometri di distanza dalla linea del fronte. E quindi io adesso mi tornerei da quella serata, perché proprio quella sera 2 di febbraio, quando vi ho lasciato dopo il notizie di fronte, e alle ore 11 passate locali, proprio al centro di Donetsk è stato colpito da una missile. E quindi la notte, quella notte dal 2 al 3 febbraio è stata molto e molto bombardata proprio la città di Donetsk. In seguito di questo bombardamento sono morti 2 e 15 feriti, 45 abitazioni danneggiate o distrutte solo in quella notte sul territorio della Repubblica di Donetsk. Dopo anche settimana precedente ci sono i dati, la settimana scorsa 6 civili uccisi e 34 sono feriti, e tra i milizi popolari sono 18 miliziani uccisi e 26 feriti. Questi sono i dati da settimana scorsa. E dopo io volevo dire che da parte del Repubblica Popolare di Donetsk è stata fatta una proposta alle autorità di Kiev, ma purtroppo Kiev respinge la proposta del piano di pace della Repubblica di Donetsk. E quindi il OSCE l'ha ignorata, ha detto ai giornalisti mercoledì il capo del comando operativo Edward Pasturin. In precedenza il comando operativo ha riferito di aver fornito un piano per risolvere il conflitto in Donbass che prevedeva il completo cessate il fuoco, ritiro delle armi pesanti dalla linea di contatto, l'accesso dell'OSCE nei luoghi di stoccaggio delle armi, la creazione di una zona senza armi e senza unità militari del raggio di un chilometro dalla base di filtraggio a Donetsk. Questo piano ha ricevuto tutte le autorizzazioni, è stato documentato e trasmesso al comando ucraino per un'ulteriore ratifica, ma la parte ucraina ha respinto e ha ignorato l'iniziativa della Repubblica, ha detto ai giornalisti Edward Pasturin. Pasturin ha aggiunto che il vice capo della missione OSCE, Alexander Hug, ha rifiutato di fare il mediatore in questo processo di negoziazione, ignorando la nostra iniziativa. E dopo io vorrei parlare un po', che adesso in questi giorni, già da due settimane, forse anche un po' di più, in Italia si trova proprio un testimone da Gorlavka, una donna, una giovane donna che a 31 anni ha perso, si è cambiata la sua vita totalmente, si chiama Anna Tuff. Io, come altri miei amici, abbiamo avuto possibilità di conoscerla personalmente, e lei, perché lei è arrivata in Italia per ricevere un protesi che grazie ad associazione creato da Ennio Bordato salviamo i bambini. Hanno raccolto la cifra 25.000 euro in sole 3 settimane per dare questa possibilità a questa giovane donna, è bellissima, con 2 bambini piccoli, la bimba ha quasi 2 anni e il bimbo ha quasi 4 anni, che qua si trovano insieme con la Anna, ma purtroppo lei deve partire già sabato prossimo mattina presto, lei parte, e io da parte di Anna volevo ancora una volta ringraziare tutti voi cari amici italiani, che da più di 2 anni che voi state vicino al popolo di 2 repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, aiutate in tutti i modi, come economicamente, anche in modo di dare quello che si può dare. E io vorrei ancora rivolgere, perché la Anna proprio voglio leggere un po', che sono, lei dice che sono molto felice per essere in Italia, era il mio sogno più grande che si è realizzato dopo un anno di tentativi, non potevo partire per l'Italia per le difficoltà con i documenti, non potevo recarmi in Ucraina per ottenere i documenti per l'espatrio, per il fatto che là sono perseguitata per motivi politici, ma potete immaginare la donna che perde marito, la figlia di 11 anni che è stata proprio spezzata dopo la mina che ha centrato la casa sua, e lei anche perseguitata. ho presentato una denuncia al Tribunale di Strasburgo, diciamo, il governo ucraino di fatto con armi vietate e con un'azione militare illecita ha distrutto la mia famiglia, ha tentato di uccidermi, mi ha ferito gravemente con i miei bambini e ora io in Ucraina non mi posso più recare. Per questo è stato difficile arrivare da voi, ma mi ha aiutato il mio bordato, presidente dell'associazione Aiutateci a salvare i bambini, che si è rivolto a molte istituzioni internazionali senza alcun risultato, fino a che grazie all'ambasciata russa di Roma ho potuto ottenere nuovi documenti da parte della Federazione Russa con lo status di rifugiato. E quindi adesso lei fa diciamo le pratiche per come usare questo protesi, perché questo protesi è di nuovo modello e quindi bisogna un po' anche imparare come indossarlo e come usarlo. E quindi la nostra bella Anna adesso potrà usare tutti e due i suoi braccia. Ecco, e dopo volevo, come solito, parlarvi un po' del briefing quotidiano di oggi da Edoard Bassurin, che purtroppo i bombardamenti si continuano. Ieri sono morti due miliziani e oggi tre miliziani sono stati caduti in campo di battaglia e uno è rimasto ferito, ha riferito il vicecomandante Edoard Bassurin in briefing quotidiano di oggi. Da ieri sera l'armata ucraina ha dato il fuoco da artiglieria pesante e mortai sul sei distretti in zona di linea di fronte di Repubblica di Donetsk. In conseguenza il villaggio Cominternovo, che si trova al sud della Repubblica, è rimasto senza luce e gas. Sette edifici sono danneggiati. E nelle ultime 24 ore il nemico 711 volte ha dato il fuoco sul territorio della Repubblica, ha detto Edoard Bassurin. La situazione nella Repubblica rimane tesa, sono stati usati artiglieria pesante, mortai di diverso calibro, bombe, cannoni antiaerei, obici e armi leggere. Bassurin ha sottolineato che il nemico continua a dare il fuoco su centri abitati di Repubblica, bombardando i quartieri civili. Secondo i dati di comando, sotto il fuoco di forze militari ucraine di nuovo è rimasto villaggio Zaitsevo, questo è periferia di città Gorlovka, Yesinavate e vicinanze di Yesinavate, centri abitati Spartak, Krasny Partizan, Krutaya Balka. Pure si continuano a essere sotto il fuoco periferie di Donetsk, villaggi Staromikhailovka, Aleksandrovka e la frazione distretto Petrovskij di Donetsk e territorio di ex aeroporto. Oltre questo sono rimasti sotto il fuoco villaggi che si trovano al sud della Repubblica, Cominternovo, Leninska, Sahanka e Oktyabr, e nel questa direzione, nei pressi di villaggio Prokhorovka, occupato da nemico, che si trova vicino a città Volnovakha, a 13,5 km da linea di contatto, con intelligence di Repubblica è stabilito trovamento di 8 RSO Grad, cannoni missilistici multipli e 6 cannoni Uragan. Le forze militari di Repubblica completamente rispettano il regime del cessate il fuoco. E Kiev accusa che forse i miliziani hanno sparato contro la città Avdiivka. E questo non corrisponde a realtà. Oggi questo è stato riferito da comando della Repubblica al centro di informazioni di Donetsk. Il comando non esclude che aggressori ucraini vogliano dare il fuoco sulla città Avdiivka e dopo in ennesima volta dare colpa ad armata di Repubblica di Donetsk e aggravare la situazione sul fronte. In precedenza oggi i servizi informativi di polizia di Ucraina in regione di Donetsk hanno dichiarato che forse le forze di Repubblica Popolare di Donetsk hanno aperto il fuoco contro la città Avdiivka e in seguito è stato ferito un civile. E questo è da parte di Edward Basturin. E anche a Repubblica Popolare di Lugansk, sempre dal maggiore Marocco, abbiamo la situazione in zona di responsabilità di forze militari di Lugansk rimane tesa. E negli ultimi 24 ore i militari ucraini 5 volte hanno violato il regime del cessate il fuoco. Sotto il fuoco sono rimaste posizioni di unità miliziane nei pressi dei centri abitati Sokolniki, Frunze, Zhelobok e Kalinovka. Il fuoco sono stati usati per dare il fuoco, sono stati usati mortai di calibro da 120-82 mm, BMP-2, carri armati e armi leggeri. In totale sono stati lanciati 105 proiettili e mine. I delinquenti ucraini continuano a rinforzare le proprie posizioni lungo linea di contatto. Nei pressi di centro abitato Palatinae sono arrivati istruttori per costruire la traversata dei ponti. Le costruzioni sono state portate il giorno prima. Probabilmente il nemico sta pianificando le provocazioni in questa direzione. La nostra intelligence ha i dati, ha detto Maggiore Marocco, che la brigata ucraina numero 54 pianifica esercitazioni di unità di mortai nei pressi vicino linea di fronte. Tutti questi fatti ancora una volta confermano i piani di Kiev di continuare ad escalare la situazione nel Donbass. E dopo io vorrei adesso un po' dirvi i dati che ieri sono arrivati dal Daria Marozova, che fa la parte dell'amministrazione di Repubblica Popolare di Donetsk. I numeri tremendi di crimini di autorità ucraina in Donbass dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 sono feriti hanno avuto feriti di diverso livello di gravità 238 persone, compreso 16 bambini. Sono morti 59 persone, tra cui 3 bambini di età meno di 18 anni. Dopo, dal 27 gennaio, solo dal 27 gennaio di 2017 al 2 febbraio 2017, solo una settimana, hanno avuto i feriti di diverso livello di gravità, 42 persone, compreso 2 bambini, compreso 2 i bimbi di quella notte che vi ho parlato prima, quando il missile è arrivato proprio al centro di Donetsk, i 4 sono morti. E dal 1 gennaio sempre di 2017 al 2 gennaio 47 persone sono ferite, compreso 4 bambini. E sempre 4 persone sono morte, sempre questa cifra. Dall'inizio di conflitto militare, quindi parliamo del 2014, ad aprile del 2014, sul territorio della Repubblica Popolare di Donetsk sono uccisi 4.320 persone, tra quali 595 donne, 3.725 uomini. concluso 74 bambini di età meno di 18 anni. Dall'inizio di conflitto militare, in totale sul territorio della Repubblica sono distrutti completamente e parzialmente 11.112 di oggetti di infrastruttura. E adesso vi dico sul diversi direzioni. 6.051 sono le case civili, 760 oggetti elettrici, 164 oggetti e strutture di scaldamento, 46 oggetti di fornitura d'acqua, 2.669 oggetti di gas, 11 oggetti di scarica d'acqua e fognatura, 98 oggetti di sanità, 486 oggetti scolastici, compreso asili, scuole, 54 oggetti, questi sono licei, 54 oggetti di istituti superiori, 25 oggetti in campo sportivo, 53 oggetti in campo culturale, 230 oggetti in campo stradale, 88 oggetti di spazi in vendita, quindi supermercati, diversi magazzini, 255 oggetti e dei altri campi. Solo a Donetsk sono distrutti più di 6.675 oggetti. In città di Balcevo 262, città Gorlovka 521, città Dakuchaevsk 68, città Inakieva 291, Zhdanova 91, Kirovskaya 72, Makiivka 1066, città Sniznoe 54, città Teres 118, città Kharkiv 747, città Shakhtyorsk 74, città Yasinovata 574 e regione di Ambrosivka 277, regione di Volnovakha 3 e regione di Mariinskij 24. In seguito di tutte queste distruzioni e spaventoso numero di vittime, anche civili, che ha ripreso a soffrire la popolazione del Donbass da quando l'esercito ucraino ha scatenato l'offensiva militare, non lascia indifferenti i bombardamenti e gli attacchi di fanteria e carri armati scagliati sotto gli occhi di un'osce inerte e silenziosa contro quartieri residenziali della Repubblica di Donetsk e Lugansk, abitati da civili, distrutti d'artiglieria e rimasti senza luce e acqua. Questa è una vergogna che non disturba OSCE e parlamentari europei. I due repubbliche hanno lanciato un appello a tutti i leader del mondo contro i nuovi crimini di guerra del governo golpista filo UE e filo NATO di Kiev, contro la guerra scatenata contro le repubbliche punite solo per aver reclamato la propria indipendenza e la propria identità e l'amicizia con la Russia. E quindi io anche volevo dire due parole, che c'è una notizia che in seguito di violenta e pericolosa escalation del conflitto tra Ucraina e due repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, proprio il giorno 7 di febbraio il deputato Achille Totaro, che fa parte dei Fratelli d'Italia, un partito Fratelli d'Italia, ha presentato un'interrogazione parlamentare. Angela Fano sulla situazione della città Avdiivka, cittadina dove i carri armati scorazzano indisturbati per Lviv in violazione degli accordi di Minsk, accanto alle pattuglie dell'OSCE che dovrebbero vigilare sul rispetto del trattato di pace, hanno colpito scuole, ospedali, case ed infrastrutture della Repubblica di Donetsk, lasciando migliaia di persone senza acqua, luce e gas. Nell'interrogazione parlamentare presentata da Totaro ad Alfano viene chiesto se Italia possa supportare chi viola gli accordi di pace bombardando la popolazione civile del Donbass, e se l'Italia, che non ha mai smesso di appoggiare il governo di Kiev, possa continuare a tacere su questo dramma umanitario. E quindi io mi fermo qua, perché ci sono anche altre notizie, solo che il giorno quando, perché vi ho detto il giovedì scorso che è stato ucciso Oleg Anoshenko, questo è il comandante delle milizie popolari di Repubblica di Lugansk, e proprio il giorno del suo funerale è stato ucciso il comandante di battaglione leggendario somalì, di Sukarno Givi. E io volevo chiedervi, ma credo che voi sarete tutti d'accordo, di mandare proprio una mail con condoglianze alle autorità e ai capi di due repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, e porre le vostre sentite condoglianze in questi casi, ma anche in per tutti diciamo i vittime, che adesso vi ho dato un po' le date, che purtroppo sono numeri spaventosi, e quindi io scriverò due email a due i capi di due repubbliche popolari, e sottoscrivo dai sostenitori dalla Repubblica dell'Italia. Credo che voi sarete d'accordo. Ecco, volevo dire oggi.
Va bene, Larissa, ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo, insomma, anche quest'oggi, e speriamo, insomma, ovviamente va tutta la nostra solidarietà a chi sta resistendo in Donbass, insomma, e ovviamente un saluto al compagno che non c'è più, e speriamo, insomma, che, come ogni volta, che le notizie la prossima volta siano più positive, insomma. L'importante comunque è che stanno continuando insomma a resistere, quindi noi ovviamente siamo con loro e con voi, quindi ti ringraziamo tantissimo, e noi ci sentiamo giovedì prossimo.
Sì, va bene, buonasera, grazie.
Un abbraccio, ciao Larissa.
مطلوب سانك مطلوب كانك مطلوب هذه بادي نحكي فيها مانيشي مجنون هذه بادي نحكي فيها مانيشي مجنون وين الحرية وقت اللي تمشي تشوف
tornati in diretta, siete su radiazione.info, questo è Tamburi Rossi, notizie dal fronte, giovedì 9 di febbraio. Abbiamo sentito insomma gli aggiornamenti da Larissa, insomma c'erano un mucchio di notizie perché come abbiamo detto appunto anche all'inizio della trasmissione la situazione in Donbass appunto sta peggiorando, infatti purtroppo è stato ucciso un altro comandante, ovviamente insomma sempre quelli più compagni, diciamo, nel senso che chiaramente c'è un interesse a eliminare la resistenza ancora di più chi combatte per una società diversa e senza classi, quindi ovviamente va insomma di nuovo tutta la nostra solidarietà a chi lì sta resistendo. E va invece in compenso tutto il nostro odio per ovviamente il nostro governo, i governi occidentali e il loro simpatico imperialismo che appunto viene pagato sulla pelle dei popoli sia qui in Italia che dei popoli che vanno insomma ad attaccare. Quindi volevamo leggere adesso qualcosina, insomma, dare un po' di informazioni proprio su come si sta muovendo, insomma, l'imperialismo italiano. Quindi volevamo iniziare con questo articolo tratto da Contropiano del 13 di gennaio, l'Italia si dota della legge per la guerra. Piuttosto in sordina, il 31 dicembre scorso è entrata in vigore la legge quadro sulle missioni militari all'estero. La legge era già stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale fin dal 1 agosto, ma ne era stata rimandata l'attuazione a fine anno, tranne che per la disposizione all'integrazione del COPASIR, cioè dell'organismo di controllo sulle attività dei servizi segreti, venuto fuori come problema in occasione delle missioni coperte in Libia, anche se valido solo per la legislatura in corso. L'Italia si è così dotata di una legge organica dello Stato per l'invio di contingenti militari all'estero, che dovrebbe azzerare le contraddizioni di incostituzionalità sul ricorso alle azioni militari contro, verso o in altri paesi vincolate al rispetto dell'articolo 11. Infatti il nostro ordinamento fino ad oggi prevedeva solo la disciplina della guerra, ma lo stato di guerra deve essere deliberato dalle Camere, che conferiscono al governo i poteri necessari, articolo 78 della Costituzione, mentre la dichiarazione di guerra è prerogativa del Presidente della Repubblica. Il tutto nei limiti sanciti dall'articolo 11 della Costituzione, che vieta la guerra di aggressione e consente l'uso della violenza bellica solo in ipotesi ben determinate, la difesa. La storia di questi ultimi 25 anni, con numerose operazioni militari all'estero e il coinvolgimento dell'Italia in teatri di guerra, Iraq, Afghanistan, Jugoslavia, ma anche Somalia, Libano, eccetera, ha reso inevitabile una legge organica che legittimasse sul piano legale la partecipazione dei militari italiani a guerre e operazioni militari in altri paesi. Insomma, bisognava chiarire così nel dubbio che non è vero che l'Italia ripudia la guerra, se non per difendersi.
Se qualcuno aveva dei dubbi in merito, nel senso, cioè se qualcuno pensava che fosse così, chiariamo. Non è più necessario dire chi spicchi in picchi sinkins, pace, operazione di pace con valenze umanitarie
ed effetti collaterali, piccoli effetti collaterali. Intanto capita
sterminio, questo bombardamento
succede. Ogni cosa ha il suo prezzo, ovviamente.
Sì, è così.
Infatti guarda che mi stai quasi precedendo, guarda, veramente sei troppo avanti.
Ha spoilerato.
La legge individua le tipologie di missioni, i principi generali da osservare, detta disposizioni circa il procedimento da seguire. La newsletter Affari Internazionali ne offre una sintesi molto utile. Guarda da dove partiamo. 1. Le missioni militari all'estero, sia di peacekeeping che di peace enforcement, cioè, vabbè, lasciamo perdere, sono in primo luogo...
Perché se le chiami così sono più fiche,
non so neanche cosa dire, perché veramente... Sono in primo luogo quelle con il mandato delle Nazioni Unite, ma adesso lo sono anche quelle istituite nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro, comprese quelle dell'Unione Europea, quindi va ben tutto, insomma. 2. La NATO non è menzionata espressamente, ma è automaticamente inclusa.
Ovviamente.
La NATO non ha bisogno di essere nominata. La legge poi si riferisce anche alle missioni istituite nelle Coalition of Willing, cioè coalizione create su una crisi specifica sulla base di decisioni unilaterali dei paesi che vi aderiscono.
I ben intenzionati, no? Come quelli in Siria.
Comunque le decisioni dei paesi che vi aderiscono, non di quelli che prendono i bomboni. Cioè,
no, ovviamente. Esatto.
Giustamente. No, perché capiamoci, perché è molto importante questa cosa. Infine si riferisce alle missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari, eccezionali, insomma, eccezionali. Tutti questi dittatori che pullulano nel mondo e che vanno eliminati
sono eccezionali,
con 3/4 di popolo come effetto collaterale, ma ribadisco,
tipo
ogni
la
cosa
Libia
al
è
suo
un intervento eccezionale.
Eh beh sì, certo,
eccezionale,
certo, chiaro. Punto 3. La legge specifica che l'invio di militari fuori dal territorio nazionale può avvenire in ottemperanza di obblighi di alleanze o in base ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari, quindi sempre
quando vuole,
no,
c'è problema, situazione,
purché,
vai tranquillo,
purché c'è un purché, vediamo com'è, purché l'impiego avvenga nel rispetto della legalità internazionale e delle disposizioni e finalità costituzionali che, come giustamente dice l'articolo, a questo punto vengono aggirate dalla legge stessa.
Esatto.
Quindi c'è un purché che però non conta una cifra di nulla. Perfetto. Resterebbe da chiarire il significato di accordi intergovernativi e come questi si differenzino dagli accordi internazionali. Si tratta di accordi sottoscritti dall'esecutivo o addirittura di accordi segreti? Si interroga Affari Internazionali. In parte tali dubbi dovrebbero essere fugati dai paletti volti a scongiurare una deriva interventista. aggiungo io. Le missioni devono avvenire nel quadro del rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 11 della Costituzione, quindi non è possibile di base.
No.
C'è scritto l'Italia ripudia la guerra se non per difendersi, quindi non è possibile, stiamo già fuori. Del diritto internazionale generale,
quindi vabbè, un po' vale tutto.
Del diritto internazionale umanitario, del diritto penale internazionale. Quindi fondamentalmente tutto quello che loro hanno scritto in realtà è illegale perché va contro tutti questi principi qua. Ma chi se ne ciava?
È tutta fuffa.
No, nel senso è proprio di... anche legalmente, in qualunque modo tu la voglia vedere, questa cosa qua è... cioè non esiste. Vabbè. Quanto al procedimento per la partecipazione alle missioni internazionali, viene reso centrale il ruolo del Parlamento, razionalizzando una prassi, qualche volta in verità disattesa, che faceva precedere l'invio del contingente militare all'estero da una discussione parlamentare. Qualche volta disattesa, cioè no, hanno sempre aspettato che il Parlamento riflettesse, che ovviamente il Parlamento dice di no,
non è che, lì su quella roba là sono tutti d'accordo comunque,
no, cioè, si saranno alzati tutti a dire no, l'Italia ripudia la guerra, non lo puoi fare, certo. Va bene, comunque sta di fatto che non hanno neanche aspettato di andare a chiederglielo la maggior parte delle volte. Ma spesso la ratifica parlamentare avveniva a posteriori, in occasione della conversione in legge del decreto legge di finanziamento della missione. Insomma, esatto. Fatto tutto illegalmente senza
nel senso, tanto va
problema.
Copasente, detto in maniera proprio papale, e dopo il Parlamento
c'è il condono.
Esatto.
Alla fine c'è il condono. Quanti ne hai uccisi, condoniamo tutto.
Vabbè, dai, pari.
Legge, c'è la legge.
Fatta.
Benissimo. L'iter designato... Scusate, l'iter disegnato dalla legge 145/2016 è il seguente. La partecipazione alle missioni militari è deliberata dal Consiglio dei Ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventuale convocazione del Consiglio Supremo di Difesa. La legge quadro mette mano anche ad un'altra spinosa questione, ossia se ai militari impegnati nelle missioni debba essere applicato il codice penale militare di pace o il codice penale militare di guerra, problemoni che hanno loro. Anche la soluzione indicata lascia aperta tutte le strade. La nuova legge dispone che sia applicabile il codice penale militare di pace, ma il governo potrebbe deliberare l'applicabilità di quello di guerra per una specifica missione. In tal caso è però necessario un provvedimento legislativo e il governo deve presentare al Parlamento un apposito disegno di legge. È dalla partecipazione alla prima guerra del Golfo nel 91 che si pone il problema di conformare la legislazione italiana al ripetuto ricorso alla guerra nella risoluzione delle controversie internazionali, che di volta in volta è stata mascherata con acronimi sempre più improbabili. Operazione di polizia internazionale, guerra umanitaria. Guerra umanitaria è bello, però,
beh, quello lì
ragazzi,
soprattutto.
Cioè, guerra umanitaria
ha una certa,
merita, devo
una certa
dire.
Plomb, guerra umanitaria.
Abbiamo anche un protezione di civili, ragazzi. Anche questo è una bomba proprio in tutti i sensi. Ah, questo è bellissimo, questo è bellissimo. Difesa preventiva.
È certo, è certo.
Tipo nel dubbio accelera queste
nel
cose qua.
Nel dubbio accelera, sì sì, no. Nel dubbio bombarda.
Nel dubbio
questo,
bombarda.
Questo è il concetto.
Vabbè, difesa preventiva, sappiate, esiste anche questa cosa. Però guerra umanitaria secondo me rimane il top, perché ha proprio il suo perché, eccetera, eccetera, perché c'è una lunga spilza di stronzate di questo tipo. Operazioni militari che hanno visto negli anni migliaia e migliaia di soldati italiani prendere parte a guerre in altri paesi e miliardi di euro spesi per parteciparvi. Quando le furberie sulla guerra diventano una legge organica dello Stato, vuol dire che il punto di non ritorno si è avvicinato ancora di un'altra spanna, effettivamente. Ti d'accordo? Comunque questo splendido articolo, oltre che non aver fatto altro che confermare
sì,
l'imperialismo che... non straccione
ma
italiano,
tutt'altro.
Però è molto bello, mi piacciono questi tentativi di creare delle leggi che sono contro la legge, che non seguono neanche loro, che non servono a niente, che sono rigirarsela e rifarsi tanto non cambia niente, però vabbè. Comunque.
No, secondo me insomma questi sono, sono dei termometri, no? Per vedere quanto la borghesia italiana si sta adoperando a costruirsi gli attrezzi per potersi muovere, no? Liberamente dove c'erano magari delle leggi precedentemente che in qualche maniera la vincolavano, comunque anche se insomma sappiamo bene che la questione della richiesta in Parlamento rispetto al fatto di mandare le missioni, no? È nel senso, comunque bypassata, perché poi alla fine tutti ovviamente aderivano senza problemi a, sulla guerra, insomma tutti si sono sempre d'accordo, no? È purtroppo a livello di politica istituzionale raccoglie la totalità delle approvazioni quasi sempre, appunto, cioè, però già questi lacciuoli diventano ingombranti anche perché i tempi di, della guerra evidentemente si fanno sempre più veloci. Questo è un dato da, sicuramente da registrare. Come un altro dato ce lo racconta Antonio Mazzeo in un articolo che è Gentiloni, da pacifista militante a finanziatore di dittatori e guerre.
Come la Pinotti!
Esatto.
È amico della Pinotti!
Tutti sulla stessa barca,
grande,
diciamo.
Pinotti.
E che un po' va a, nel senso, fare il punto su questo personaggione Gentiloni, che insomma, attualmente è il nostro presidente, nonché appunto sostituto di Renzi.
Senti, intanto nostro sarà tuo, fase 1, io non lo voglio, te lo lascio.
Assolutamente, sono molto affezionata a Paolone, no, nel senso andiamo a vedere un po' il personaggino e quindi secondo me anche questo illumina in maniera molto evidentemente chiara del come mai c'è stato questo cambio del testimone, no, tra Renzi e Gentiloni, nel senso che Renzi se n'è andato, ma ha lasciato al suo posto, nel senso, un degno personaggio, insomma, che dà un senso di continuità rispetto a quanto messo in piedi da Renzi in politica estera precedentemente. Quindi andiamo un po' a vedere, no? Chi era sto Paolo Gentiloni? Allora, Paolo Gentiloni l'ha spuntata. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sostituisce l'amico fraterno Renzi alla presidenza del Consiglio. Da quando circolava con sempre più insistenza il suo nome, un ricordo sfocato mi è tornato alla mente, dice il nostro Antonio Mazzeo, che è l'autore di questo articolo. Correva l'autunno 1983 e a Roma si era conclusa da poco una delle più grandi manifestazioni per la pace della storia italiana. 1 milione di persone per dire no ai missili nucleari NATO USA in Sicilia. Poi i sit-in di fronte al Parlamento durante le duramente repressi dalle forze dell'ordine. Con alcuni dei componenti del comitato 26 ottobre, scusate, ci si vede a cena in un signorile appartamento del centro. Tra gli ospiti, schivo e austero, c'era il giornalista Gentiloni. Una breve e invidiata esperienza nel movimento studentesco di Mario Capanna, in procinto di assumere la direzione della Nuova Ecologia, il periodico di Legambiente, ideato con Chicco Testa ed Ermete Realacci, che, non vorrei sbagliare, quella sera erano con noi pacifisti e antinucleari. Le evoluzioni e involuzioni del trio legambientalista sono note. Testa volò alla presidenza del CDA di Enel, che contribuì a privatizzare. Realacci è oggi presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, anch'egli in quota Giglio Renzi. Mentre il nobile di origine Gentiloni è incoronato capo del governo. Insomma, un bel terzetto che si è ben piazzato. Che differenze enormi tra il Gentiloni No War e No Nuke e il Gentiloni PD. Ad agosto Washington, con l'amica sorella compagna Roberta
Pinotti,
la nostra Pinottona,
la Pinotti,
molto probabilmente riconfermata ministra della difesa.
E beh, tra pacifisti si capiscono, scusa.
Sono proprio sullo stessa linea d'onda. Offre agli USA il consenso all'utilizzo della base di Sigonella per gli attacchi in Libia con i droni armati. Ai giornalisti Gentiloni spiega che l'utilizzo delle basi italiane non richiede una specifica comunicazione al Parlamento. Tanto per dire,
giusto per tornare alla legge,
di
prima,
precedentemente,
l'hanno
ricordata.
Fatta giusto per nel dubbio. Ecco.
Così, oltre a Sigonella, dal lab aeroportuale di Pisa, possono decollare gli aerei C-130 dell'US Air Force per trasportare armi e materiali militari in Libia e ai paesi nordafricani e mediorientali partner della campagna contro il terrorismo internazionale, virgolettato. Alleati con cui Gentiloni, con Renzi e Pinotti, rafforzerà legami e affari anche in nome e per conto del complesso militare industriale nazionale, ovviamente, perché Gentiloni mi è uomo d'affari, detto fra di noi così. Continuando l'articolo, la Libia innanzitutto, il cui fragile governo continua ad essere riconosciuto al di là del Mediterraneo, ma non in loco. Sì,
vedi un po' tu, sì, cioè tu vai lì, gli elimini Gheddafi, gli molli giù bomboni, armi a gente di tutti i tipi, tiri su un casino, poi decidi che hai messo un governo, guarda un po' te, la gente non gli piace tanto.
Cioè, facciamo presente che sto,
cosa, so,
sto povero, questo, se si può chiamare il governo, uno che vive su una piattaforma di una piattaforma al porto, cioè fuori dalla città, fuori dal paese, cioè in mezzo all'acqua, al mare, cioè nel senso, ma dai,
sì, ci sono giusto un paio di, cioè, ho giusto un paio di idee sul perché potrebbe non piacere molto, cioè, insomma, ai libici questa situazione.
No, ma voglio dire, nel senso, ti viene in mente che forse non è proprio molto riconosciuto?
Beh, insomma, io vorrei, cioè, tanto bene a Gentiloni se fosse in una piattaforma in mezzo al mare, te lo dico, potrebbe starmi quasi simpatico.
No, nel senso, questo qua c'ha paura addirittura di scendere a terra, cioè, rendiamoci conto di casa, di quello che è il paese che dovrebbe governare. Vabbè, andiamo avanti. O il sultanato dell'Oman, ad esempio, considerato dal ministro Gentiloni uno degli interlocutori privilegiati sul piano politico ed economico con cui discorrere sulla guerra in Iraq, Libia, Yemen e Ucraina. Ma soprattutto l'Arabia Saudita, impegnata in un'escalation di morte in Yemen grazie alle bombe e ai cacciabombardieri acquistati in Italia, in palese violazione delle leggi e del diritto internazionale e l'assenso dell'uomo guida del ministro, Ministero degli Affari Esteri. Gentiloni, ministro, non ha perso occasione di far visita e farsi fotografare accanto ai generali in missione di guerra all'estero, a Mosul, dove fanno la guardia alle imprese impegnate nella realizzazione di dighe dal controverso impatto socioambientale, oltre al fatto che, insomma, nessuno gliel'ha chiesto, voglio dire, sono andati là per fare affari mentre la gente crepa sotto le bombe, ma comunque andiamo avanti. A Kabul e a Herat, dove operano con il comando delle operazioni NATO in Afghanistan, in Libano, con le forze UNIFIL. A Roma, Gentiloni ha ricevuto invece il primo ministro della Repubblica Federale di Somalia, Omar di Rashid Ali Samarek, accompagnato dai principali ministri del suo governo e dai manager di Confindustria Assafrica e di Mediterraneo. Una visita, quella dei leader somali, conclusasi con un lauto assegno italiano, 21 milioni di euro in aiuti alla cooperazione, 7 in più di quanto era stato ricevuto l'anno prima. Il 26 e 27 maggio a Taormina si terrà il vertice G7. A scegliere la località turistica siciliana era stato Matteo Renzi, ma una maledizione sembra dover mietere vittime una dopo l'altra tra i potenti della terra. Sarà allora Gentiloni a dover fare da padrone di casa. Virgolettato, a Taormina si discuterà, tra le altre cose, delle situazioni di crisi a livello internazionale, soprattutto nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, e dal problema della migrazione dei profughi, ha fatto sapere qualche mese fa Gentiloni.
Oh, ho un super consiglio per Gentiloni: non serve il G7. Smettila di bombardare, vedi che la gente sta a casa sua felice e contenta.
Direi che è un'ottima...
Possiamo andare a fare un intervento al G7.
Cosa, ma Gentiloni ci ha già pensato firmando accordi con la Libia rispetto alla questione dell'immigrazione, quindi insomma, è, diciamo... che mi è
comunque, secondo me, la mia soluzione è la migliore.
Anche secondo me.
Io te lo dico, potrei andare a fare la ministra, la pilota.
La minestra, mi sa, che fai prima. Andiamo avanti con l'articolo, concludendolo. Quello di legare insieme guerre, migrazione e aiuti è un chiodo fisso dell'ex ministro degli affari esteri, nonché attuale presidente. A maggio, recandosi a Tunisi, Gentiloni ha rafforzato la leadership con il governo nordafricano grazie agli aiuti militari e ad alcuni progetti strategici, come ad esempio il cavo di interconnessione elettrica Elmed. In agosto è stata la volta della Nigeria per implementare con le autorità locali il famigerato Migration Compact, il piano elaborato in ambito UE per impedire, anche mano militari, che i migranti provenienti dall'Africa occidentale raggiungano le coste del Mediterraneo per tentare la traversata verso il sud Italia. Solo qualche mese prima Renzi e il capo della polizia Alessandro Pansa avevano firmato in Nigeria un accordo di cooperazione tra i due paesi per la lotta al traffico di esseri umani, con tanto di collaborazione reciproca anche per rimpatri dei nigeriani che non hanno diritto a restare in Italia. Qua infatti c'è c'era anche stato un po' di allarme, no, su Facebook.
Soprattutto la lotta al traffico di esseri umani, guarda, sta funzionando benissimo, te lo posso dire.
Esatto,
funziona proprio. Benissimo.
Per portare a compimento la strategia del Migration Compact, del controllo delle frontiere europee, del respingimento e deportazione dei migranti, Gentiloni si è recato a novembre in Niger, Mali e Senegal, in compagnia del commissario UE per la migrazione Dimitris Avramopoulos. In particolare in Niger si è fatto un passo avanti per istituire veri e propri lager hub, dove concentrare i migranti in transito nel Sahara in attesa che l'UE valuti le loro domande d'asilo. Anche grazie a Gentiloni, ministro, i confini delle fortezze europee hanno varcato il mare per insediarsi nel deserto africano. E però, come avevamo già parlato la settimana scorsa, non solo, perché le costruiranno anche nel sud Italia, quindi insomma la fortezza Europa si fa sempre più fortezza mentre intanto va alla guerra, questo direi che è il dato. Comunque, adesso bando alle ciance nostre, nel senso che comunque questi erano articoli che ben introducevano il collegamento che andremo a fare orora con appunto un compagno di Cagliari che ci andrà un po' a spiegare invece le mobilitazioni in atto proprio a risposta di quanto, insomma, di quanto l'imperialismo italiano e i suoi complici vogliono portare avanti anche partendo proprio dalla nostra terra in termini di esercitazioni, in termini di attacchi come succede poi per esempio appunto abbiamo visto prima in, anche dalla Sicilia. E quindi insomma andiamo a collegarci appunto con un compagno contro dell'assemblea contro l'occupazione militare della Sardegna. Quindi pochi secondi di musica e torniamo in diretta. Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 21:34 di giovedì 9 febbraio. Siete in ascolto di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e noi siamo piacevolmente in collegamento con un compagno di Afora contro l'occupazione militare della Sardegna che ci ha giustamente raggiunto ai microfoni per appunto raccontarci un po' quali sono le mobilitazioni in corso e programmate per i prossimi per le prossime settimane, insomma nei prossimi mesi e in Sardegna contro appunto la presenza, questa presenza veramente insopportabile che si portano su groppone i sardi, ma purtroppo anche qua dalle nostre parti non scherziamo, visto che insomma di basi ne abbiamo parecchiotte. Allora, intanto grazie mille di esserti collegato con noi.
Grazie a voi per la disponibilità, cioè, di poter parlare della vostra lotta e poter far ascoltare un po' la vostra voce.
faccio anche su in Italia.
Benissimo, caro, sono molto felice di poter dare qualche aggiornamento, perché insomma questa è una lotta che voi state portando avanti ormai da 2 anni, e insomma noi con piacere cerchiamo di rilanciare anche nel nostro territorio. Quindi raccontaci un po', insomma, come siete organizzati per i prossimi mesi.
Allora, diciamo che la lotta avviene fondamentalmente da 2 anni a questa parte, con un progressivo riassestamento delle forze, perché fondamentalmente in Sardegna c'è sempre stata una presenza sul territorio diffusa da Cagliari fino a tutti i piccoli paesi della Sardegna contro l'occupazione militare, perché è sempre stata individuata come una forza d'occupazione quella militare in Sardegna, sia NATO che ovviamente dello Stato italiano. Negli ultimi 2 anni quindi ci siamo ricomposti come gruppi, prima come piccoli gruppi comitati studenteschi da Cagliari o in altre realtà, e poi adesso da un anno a questa parte come movimento un po' più grosso che riunisce, diciamo, e coordina tutte le varie realtà sul territorio, che si chiama Foras proprio. La Foras vuol dire ovviamente fuori dal nostro territorio. In questi ultimi tempi diciamo che siamo riusciti a bloccare molte esercitazioni, tra cui una delle più importanti, la Trident Juncture, che era l'esercitazione più grande degli ultimi 38 anni, che ovviamente vedeva coinvolti quasi tutti gli stati della NATO, i pezzi della NATO, e ovviamente le forze militari, sia di terra che di mare, e ovviamente aeronautica. La nostra forza sta nel fatto che noi lavoriamo e cerchiamo ovviamente tutti i giorni di lavorare con le comunità e con i territori. Questo per noi è importante, noi lo ribadiamo molto spesso, perché senza l'interesse, diciamo, del territorio direttamente, quindi anche nella lotta, l'occupazione stessa ovviamente non può essere fermata. Quello che noi vogliamo e quello che noi faremo nei prossimi mesi infatti sarà proprio ritornare nei territori, parlare con la gente e far parlare la gente. Perché questa è la roba principale che mi interessa fondamentalmente. Diciamo che in queste ultime settimane ci sono state delle assemblee generali che riuniscono tutti i vari gruppi, e si è deciso per questa primavera, arrivare fino al 2 giugno di quest'anno, con una serie di iniziative che vanno da Cagliari a Nuoro, all'Ogliastra, al Sassarese, all'Oristanese, quindi cercano di toccare un po' tutti i territori, ma soprattutto i territori più coinvolti. Sapete, abbiamo le 3 basi militari più grandi, 3 poligoni più grandi d'Europa, che sono quello di Quirra, del Salto di Quirra, il PISC, Capo Teulada, che sta nel Sulcis, l'asse, diciamo, decimo Capo Frasca, che è l'asse aeronautica più grande d'Europa. Le iniziative saranno molteplici, non sto qui a dirvi tutte, perché ci saranno veramente tante iniziative.
Ma noi vi richiameremo puntualmente, quindi man mano.
Diciamo, di queste prossime settimane saranno all'Università di Cagliari il 25 per la riapertura del processo di Quirra, che riapre l'8 marzo nel Tribunale di Lanusei, che è il tribunale, diciamo, del capoluogo di provincia dell'Ogliastra, che è ovviamente interessato dalla base del poligono più grande, che sta in questo momento all'ordine del giorno, soprattutto in Sardegna, perché col progetto Piglia, diciamo, del governatore della Sardegna attuale, si sta cercando di utilizzare, con un termine moderno, inglese, perché ovviamente queste cose fanno sempre scalpore, diciamo, tra la pubblica opinione, del dual use, cioè l'utilizzo civile e militare della base. Cosa stanno cercando di fare in questo momento, in breve? Si sta cercando, attraverso il distretto aerospaziale sardo, il DAS, di portare all'ordine del giorno questo cambio di rotta, cioè i militari danno fastidio, allora noi cerchiamo di portare la ricerca scientifica, il progresso, i voli per Marte, eccetera, eccetera. Ovviamente noi pensiamo, con degli studi e con dei dossieraggi fatti ai compagni, ma fino ad arrivare a docenti universitari, a ricercatori, eccetera, stiamo individuando quali sono i problemi di questo distretto aerospaziale, che sono fondamentalmente quello di portare le industrie private all'interno del poligono, industrie private che hanno interessi ovviamente sulla difesa, sull'aerospaziale e su tutte quelle questioni che ovviamente poi toccano il militare. Quindi diciamo che le
ricerca bellica, quindi
di ricerca bellica ovviamente. Quindi le esercitazioni continueranno, saranno sempre più presenti e ci sarà in più la ricerca bellica e quindi le industrie private. Quindi diciamo che questo cambio di facciata che sta propugnando il PD in questo momento è ovviamente semplicemente una facciata buona e bella per far star calmi le popolazioni locali. Noi ovviamente attraverso l'informazione stiamo cercando di portare dalle università, scuole, ma fino ai territori, la nostra informazione, la controinformazione che cerca di spiegare questo. Quindi uno dei primi passaggi sarà proprio l'Università di Cagliari e di Sassari queste prossime settimane e poi vedrà assemblee su tutto il territorio. La nuova invece mobilitazione grossa che noi proponiamo, quindi nei territori e ovviamente nel poligono, in questo caso nel poligono di Quirra, sarà invece il 28 aprile, che per i sardi è una festa importante perché è la festa in teoria dell'indipendenza della Sardegna, la scacciata dei Sabaudi del 1686, e noi proporremo un corteo proprio nei pressi della base per cercare di riappropriarci di quel territorio e di riappropriarci della base stessa, come abbiamo già fatto in questi ultimi due anni, cioè con un blocco delle esercitazioni e l'ingresso nelle zone interessate.
Beh, questo è assolutamente un appuntamento fondamentale, anche perché le ultime volte insomma è stato avuto insomma anche dei risultati molto positivi, no? Perché questo è anche poi dal senso che le esercitazioni si possono fermare, no? A dimostrazione che l'imperialismo non è invincibile, ma anzi.
Sì, infatti in questi ultimi due anni diciamo che una delle forze aggreganti del movimento è stata proprio quella di non fare più i cortei come sono sempre stati fatti negli ultimi 60 anni in Sardegna, nel capoluogo di provincia, di regione Cagliari, o Oristano, o Nuoro, o Sassari, ma andare direttamente lì dove ci sono le basi, direttamente lì dove si esercitano la NATO e gli stati alleati. L'obiettivo nostro era dall'inizio cercare di bloccare le esercitazioni. Sapevamo che il nemico ovviamente era molto grande, stiamo parlando della NATO, stiamo parlando di eserciti. Però con la forza fondamentalmente sia dei militanti ma soprattutto delle popolazioni locali siamo riusciti a puntare quelle reti, a tagliare quelle reti e a entrare all'interno di quei territori che poi sono i nostri territori che ci sono stati strappati e che vengono utilizzati per portare guerra in tutto il mondo. Le date diciamo che da noi hanno dato dei risultati maggiori sono quelle per esempio del 3 novembre a Teulada, quella dell'11 giugno del 2015 a Decimomannu, quando è stata fermata la FARC, che era l'esercitazione aeronautica più grande dalla fine della guerra fredda a oggi, con l'interessamento di centinaia e centinaia di velivoli di tutta Europa. O per esempio l'ultima Capofrasca del 23 novembre del 2016, dove siamo riusciti a bloccare l'ennesima esercitazione della NATO. Questo per noi è importante perché? Perché dà un messaggio sia ovviamente a chi partecipa all'iniziativa, ma soprattutto ai territori e soprattutto a una riproducibilità che poi può essere portata anche fuori dalla Sardegna. Gli eserciti possono essere bloccati e possono essere bloccati solo con la volontà popolare.
Assolutamente. Tra l'altro proprio insomma anche in queste nelle tue parole, no, si dimostra come gli interessi sono che legano, no, che sono presenti, sono forti e legano dall'industria all'università a chiaramente cioè l'esercito in sé e quindi no, è anche interessante perché proprio con la vostra mobilitazione riuscite a smascherare e portare alla luce tutte anche queste connessioni per cui anche per esempio le legami con l'università, nel senso anche questa è una cosa riproducibile, no? Chi non ha una base proprio a casa sua che è nell'immediato, no? C'è anche...
Dai. Questo per noi infatti è un fattore fondamentale. Dall'inizio diciamo delle mobilitazioni contro l'occupazione noi abbiamo sempre puntato il dito agli interessi pubblici e privati all'interno delle basi. Perché noi abbiamo questa occupazione così importante in Sardegna? Ricordo che il 66% del demanio militare italiano è presente sul territorio sardo. Perché c'è un interesse diretto del pubblico e del privato. Quindi una delle cose che più aveva sconcertato fondamentalmente all'inizio della protesta è stato proprio quello che per esempio l'Università di Cagliari e l'Università di Sassari investono sulle basi militari e investono sulla ricerca militare. In questo momento parliamo, in cui stiamo parlando, l'Università di Cagliari ha l'8% delle quote del distretto del spaziale sardo, che è quello di cui parlavo prima, che è direttamente interessato nella ricerca militare, nella ricerca aerospaziale. Quindi ciò comporta che l'industria privata, il privato non è l'unico che interessa all'interno di quelle basi, ma c'è anche un interesse da parte dell'istruzione, dell'università, che dovrebbe esulare fondamentalmente, dovrebbe star fuori da questi discorsi, e invece ci entra in maniera diretta e in maniera anche abbastanza importante, l'8% della società non è poco.
Assolutamente, tra l'altro proprio no, rispecchia, cioè dimostra no, qual è il ruolo dell'università nella società capitalista, cioè nel senso è proprio evidente in questo, no? Da noi per esempio c'è invece lo stretto rapporto tra l'università e il piani di rilancio dell'industria 4.0 e non è un caso insomma che vediamo anzi un'università sempre più anche ufficialmente presente nei piani di guerra o nei piani insomma di fatto di rilancio capitalista, quindi è interessante anche questo aspetto effettivamente.
Sì, noi abbiamo aperto anche in settembre del 2016 dei gruppi di lavoro sul territorio che cercano di studiare e di portare dei dossier magari molto più approfonditi rispetto a quelli che abbiamo in questi, diciamo, negli ultimi anni, abbiamo avuto in questi ultimi anni, proprio per cercare di smascherare tutto ciò che sta dietro l'occupazione militare, perché noi sappiamo benissimo che il problema non è solo esclusivamente i militari che si esercitano, non è solo la NATO, il problema è molto più complesso e dobbiamo cercare di smascherarlo, anche perché quello che poi ci chiedono i territori, quello che ci chiede la nostra terra è: ok, cerchiamo di mandare via le basi, ma poi dopo cosa si può fare? Quindi anche cercare un'alternativa nei territori, quindi gruppi di lavoro che si occupano sì di smascherare tutte queste connessioni capitalistiche, ovviamente imperialiste, ma soprattutto cercare di rivalutare il territorio, cercare di riqualificarlo, di riportarlo, ridarlo in mano ai sardi e ovviamente a chi vive da sempre questi territori. Questo per noi è importante, proprio per andare a cercare di trovare un metodo alternativo, una forma contraria al modello capitalista che ovviamente in Sardegna, ma come in tutto il mondo, è presente ed è presente anche in queste forme.
Assolutamente. Beh, poi avete alle spalle comunque l'esempio di Orgosolo che insomma promette bene, quindi
Sì, a livello storico qualcosina è stata fatta anche in passato, quindi diciamo che tradizionalmente il sardo ha un odio atavico rispetto agli stati e alla pressione militare.
Insomma, chissà che facciamo insomma un Orgosolo 2017 che ci sta, direi.
Sì, ma noi puntiamo sempre a quello, ci riusciremo,
penso. Va benissimo, allora senti, intanto quindi rilanciamo i prossimi due appuntamenti e poi ovviamente se non hai altri aspetti da aggiungere ci risentiremo nelle prossime settimane.
Io rilancio soprattutto, parlando con una radio di compagni in Italia, rilancio ovviamente la data del 28 aprile, che per noi sarà una data importante e fondamentale in quanto si eserciteranno gli eserciti della NATO e noi nel giorno della nostra festa, che non è riconosciuta dallo Stato italiano ovviamente, cercheremo di andare a bloccare e riprenderci i nostri territori. Questo per noi è molto importante, soprattutto perché è una data fondamentale per la Sardegna. Quindi cercare di riprenderci il nostro territorio in una zona di guerra, perché noi li consideriamo zone di guerra, i poligoni ovviamente, è un qualcosa di importante e chiamiamo ovviamente tutti i compagni italiani, europei, di tutto il mondo a partecipare con noi a questa riscossa, diciamo, del popolo del contro l'imperialismo, del popolo contro, che va contro tutte quelle dinamiche.
Assolutamente. Quindi allora ci sentiremo assolutamente in quell'occasione, che i nostri microfoni saranno a vostra disposizione anche prima, nel caso ci siano momenti da rilanciare prima, ma comunque sicuramente se non fisicamente, speriamo sinceramente di esserci, almeno sicuramente con i nostri microfoni che saranno a vostra totale disposizione. Quindi,
noi vi ringraziamo e magari speriamo di rivederci in Sardegna presto.
Assolutamente. Un abbraccio, ti ringrazio, salutami ovviamente tutti i compagni e insomma a presto per continuare a resistere in Sardegna. Grazie mille.
Grazie mille, sempre in avanti.
Desanimo sincero, anda male, tanto como queremos todo en pared, no anda pene, todo anda male, tanto como queremos todo en pared.
Tornati in diretta, siete sempre su radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, giovedì 9 di febbraio. Ringraziamo ancora tantissimo ovviamente il compagno che si è collegato con noi dalla Sardegna, ovviamente li risentiremo perché appunto come diceva lui le iniziative, il percorso insomma è lungo, le iniziative sono tante e noi ovviamente siamo molto felici di poter dare voce insomma a queste lotte. E quindi insomma appunto lo ringraziamo. Per concludere, visto che sono le 21:53, quindi siamo proprio alla fine della trasmissione, come avevamo accennato all'inizio, volevamo leggere al volo insomma un volantino scritto dai compagni della Mensa Marzolo occupata di Padova proprio sulla giornata di domani, sul 10 febbraio.
Perché noi non dimentichiamo?
Assolutamente, ci mancherebbe altro, a differenza di tutti
noi
gli altri.
Ricordiamo tutto.
Purtroppo sì, purtroppo per fortuna, dipende.
Per fortuna, dai.
Per fortuna. Quindi, sul 10 febbraio, foibe, fascismo e guerra. Il giorno del ricordo, istituito nel 2005 soprattutto per volontà dei partiti di estrema destra, è una celebrazione nazionale che commemora la tragedia delle foibe e del presunto esodo forzato degli italiani dai territori sloveni, riscrivendo e capovolgendo la storia del confine orientale. Questa operazione, architettata ad arte dalla borghesia italiana e dai fascisti, cerca di far passare la storiella degli italiani brava gente massacrati e infoibati senza pietà dai feroci comunisti slavi, decontestualizzando completamente il fenomeno dal suo contesto storico e sociale e omettendo e cancellando le atrocità commesse dai fascisti in più di 20 anni di occupazione militare. Così, cambiando i ruoli degli attori in un gioco perverso di falsità e infamia, i partigiani da liberatori diventano aguzzini e i fascisti da carnefici diventano vittime. Allora magicamente scompare la politica di italianizzazione forzata operata nei territori slavi dall'autorità fascista. Scompaiono le migliaia di deportati nei lager italiani antislavi, uno dei quali si trovava qui a Padova, Chiesa Nuova. E spariscono nel nulla 1.100.000 morti jugoslavi causati dall'invasione nazifascista del 41. Cifre agghiaccianti che si aggiungono ai 100.000 libici sterminati e al genocidio di intere etnie in Etiopia e in Somalia durante il colonialismo fascista in Africa negli anni 30. La borghesia, con il mito delle foibe, riscrive la storia con un preciso intento: da un lato di riabilitare la memoria dei fascisti morti nella guerra di liberazione e con essa il fascismo stesso, dall'altro di infangare la memoria della fraterna resistenza tra partigiani italiani e jugoslavi che per anni si sono battuti contro i nazifascisti, cercando così di cancellare le lotte dei proletari che hanno combattuto e vinto uniti contro gli oppressori. Questo perché il fascismo è lo strumento che da sempre lo Stato e i padroni utilizzano per attaccare i movimenti sociali, per dirigere la rabbia dei proletari italiani contro gli immigrati e per fomentare un nazionalismo di massa utile a legittimare le politiche coloniali e di guerra. Invece, noi dobbiamo tenere sempre alta la bandiera della resistenza, oggi come ieri contro i vari governi di destra e di sinistra, che continuano a imporci misure sempre più infami. La riforma della buona scuola, i tirocini gratuiti, il Jobs Act, il piano casa e le numerose guerre imperialiste, opprimendo decine di nazioni, come il fascismo e il nazismo fecero tra la prima e la seconda guerra mondiale. Chi scrive la storia controlla il presente, per questo motivo è necessario ricordare, difendere e mantenere viva la memoria del movimento partigiano per lottare uniti contro tutti gli oppressori. Morte al fascismo, libertà al popolo.
Beh, direi che insomma questo non può che essere la giusta risposta a quanti vogliono cancellare la memoria e anche offendere la memoria di compagni e partigiani che hanno veramente dato tutto se stesso, come ad esempio il comandante Giacca, per non solo la liberazione dal nazifascismo, ma anche appunto per una società senza più sfruttatori. E anche questa figura veramente di esempio di internazionalismo, perché la sua storia è stata di continuo appunto avvicendarsi sul fronte orientale tra appunto l'essere partigiano in Jugoslavia e l'essere partigiano in Italia, dimostrazione di come erano uniti questi popoli contro la guerra imperialista e contro l'aggressore nazifascista. E proprio invece in memoria di questi compagni dobbiamo raccogliere il loro esempio e per avere le idee chiare di come sviluppare la lotta oggi che ci troviamo di fronte a una situazione di guerra e di crisi non molto differente per tanti aspetti. Quindi insomma noi non dimentichiamo, ma noi ricordiamo tutto e ovviamente pagheranno il conto alla storia questi infami.
Assolutamente. Detto questo, noi vi salutiamo.
Siamo in chiusura.
Siamo in chiusura. Mi raccomando, state attenti domani a tutte le menzogne che vi verranno sparate.
Schivatele
addosso, evitatele. Rispondete con quella che è la verità della storia. E noi ci risentiamo giovedì prossimo.
Ovviamente, buon weekend di lotta a tutti. Viva la resistenza, ora e sempre.
Let's go.